Millennial Club.
Benvenuti al primo e nuovissimo appuntamento con il Serial Club, il club radiofonico del telefilm. Come potete ascoltare, anche il Serial Club prende origine e trae un po' l'ispirazione telefilmica da Lost. I chiari riferimenti all'interno della sigla e del sottofondo di questo inizio di puntata non lasciano trasparire dubbi. Che cos'è il Serial Club? Il Serial Club è un luogo dove raccontarsi, raccontare dei telefilm, questa passione che coinvolge milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo, e quindi saranno milioni e milioni anche gli ascoltatori del Serial Club su Radiofonica ogni lunedì alle 15.15, 19.30 e ogni giovedì alle 15.15 e 19.30. Gli orari sono sempre gli stessi. Il Serial Club nasce durante la scorsa primavera, durante le visioni dei telefilm, da un hashtag su Twitter. Non sto a spiegare a tutti gli appassionati, i nerd agli ascolti, che cos'è l'hashtag è il cancelletto con cui si racchiudono gli argomenti e con cui diverse persone ci siamo ritrovati a commentare le serie televisive. Il Serial Club trova spazio quindi, oltre all'hashtag su Twitter, anche su Facebook, dove potete trovare una fanpage in cui commentare appunto Serial Club, tutto quello che sentite durante le puntate, quello che non vi piace, quello che vi piace, ma soprattutto quello che vi piace e quello che non vi piace dei telefilm che tutti noi amiamo. Avremo diverse rubriche nelle due puntate.
Ciao a tutti, ciao Riccardo, ciao gli ascoltatori, scusate la voce un po' bassa, sono gli imprevisti del mestiere. Riccardo mi ha chiesto di recensire Fringe, abbiamo visto quindi il venerdì scorso la prima puntata andata in onda in America su Fox, prima puntata che è per l'appunto la prima puntata dell'ultima stagione di Fringe, nonché la quinta. È una stagione corta da 13 episodi che è stata programmata da Fox appunto per arrivare ai famosi 100 episodi che poi vendono meglio la serie. Riparte quindi Fringe, dopo la solita serie di video virali che, come l'anno scorso, hanno fatto tenere sulla corda tutti gli appassionati dell'unica serie di fantascienza degna di nota da 5 anni a questa parte. Ma se l'anno scorso i promettenti video taggati Where is Peter Bishop avevano eccitato fin troppo i fan, scontratesi poi fin da subito con una stagione avara di soddisfazioni e fra le più deboli tutto il lotto, quest'anno la premiere è stata decisamente all'altezza, condensando in 40 minuti forti emozioni, spiegazioni del passato che poi andranno a svolgersi nella durata d'appunto dei 13 episodi, e ricomponendo fin da subito la squadra Fringe, memori forse dello sbaglio della scorsa stagione, con Peter fantasmino per i primi 5 episodi, gli autori hanno voluto non ripetere lo sbaglio. Tutti insieme quindi, della prossima puntata pienamente operativi, o quasi. Già, perché? Se una delle curiosità maggiori dei fan dopo Letter of Transit dell'anno scorso, e non sto neanche a dirvi che la puntata riparte esattamente dalla fine della terz'ultima, della quarta serie, perché dovete saperlo, era vedere se Walter, dopo aver unificato il suo cervello con i famosi pezzi esplorati da Bell, fosse ridiventato lo scienziato geniale, maturo, che si era visto soprattutto nel personaggio interpretato magistralmente da Noble di Walter Chernaty. Dovremmo attendere infatti ancora un po'. Walter viene infatti quasi subito rapito dagli osservatori e orribilmente torturato psicologicamente grazie all'abilità di questi. Liberato, forse un pochino troppo facilmente, le conseguenze avrà subito. Sappiamo subito che a quanto pare il piano per fermare gli osservatori impiantato nel cervello di Walter da settembre, ricordiamo l'osservatore reietto, inserito appunto nel cervello di Walter in modo non lineare, sembra scomparso. D'altronde, sebbene quest'ultima stagione, come abbiamo ricordato più volte, sia più corta, solo 13 episodi, non vuol dire salvare il mondo in due puntate, quindi aspettiamoci molte novità e molti colpi di scena. Per quanto riguarda invece il piano puramente sentimentale, vediamo la riunione della famiglia Bishop. Etta, dopo l'incontro con suo padre, riabbraccia anche sua madre, in una delle scene più toccanti di tutta la serie. Complimenti sia ad Anna Todd che a Georgina, attrice che non somiglia solo a quella che potrebbe essere in effetti una congiunzione fra Peter ed Olivia, ma anche molto brava. E scopriamo anche come la famiglia si fosse sfaldata dopo il giorno della venuta degli osservatori. Etta non viene più trovata e Peter e Olivia si allontanano fra di loro, come tanti genitori normali, alla scomparsa di un figlio. Bene, credo che abbiamo riassunto brevemente quelle che sono state le tematiche più importanti di questa premiere della quinta stagione di Fringe. Ricordiamo che è l'ultima stagione di questa serie di fantascienza. Speriamo di aver incuriosito gli ascoltatori nel caso non abbiano ancora visto questa serie, quindi andate a vedervi tutte le quattro serie. Per gli ascoltatori invece che già ne sono appassionati, spero che abbiano condiviso i miei pensieri. Nel caso, credo che ridiscuteremo alla prossima puntata. Spero nella prossima puntata di avere un po' più di voce. Ciao Riccardo e alla prossima.
E ringraziamo Michele Tesolin direttamente da Trento che ci ha accompagnato nell'analisi e nella lettura della prima puntata di Fringe. Ma una trasmissione dedicata alle serie televisive non può non avere una rubrica dedicata al top e flop, all'up e down, al meglio e al peggio, alla chiamatela come vi pare, insomma tutto quello che c'è da perdersi o da non perdere della settimana appena passata o dei giorni appena passati. E questo appuntamento con il pollice su, pollice giù della settimana in realtà è un po' speciale, un po' particolare, perché da una panoramica dell'estate appena passata, di tutti i telefilm che ci hanno accompagnato durante l'estate, che ci hanno fatto compagnia, prima di cominciare proprio con questa scansione dei telefilm, mentre vi ricordo che giovedì l'appuntamento tornerà con il meglio e il peggio di questo inizio stagione, quindi nelle prime puntate. Queste prime puntate, perdonate, ci sono un po' di assestamento in corso d'opera, poi migliorerò nel corso delle puntate. Tra il peggio, mi duole dirlo, è la quarta stagione di Warehouse 13, che come detto terminerà questa sera con la sua prima parte e che probabilmente paga un po' questo sdoppiamento. Le trame si sono un po' indebolite, la trama orizzontale si è infiacchita e molto dilatata nel corso delle puntate, lasciandoci un po' con l'amaro in bocca, sinceramente. Ha avuto un punto di svolta solo lunedì scorso con la nona puntata e quindi io sull'ultima ci punto parecchio, però insomma il voto per la quarta stagione di Warehouse 13 è 5, non può andare oltre perché rispetto agli altri anni ci ha fatto vedere un po' meno. Mentre la sua compagna del lunedì, Alphas, in questa seconda stagione ha cambiato ritmo. La trama si è rimpolpata, si è rinvigorita e questa storia di una sorta di Eros dei poveri, perché la trama sono sempre questi personaggi umani ma con dei superpoteri, una serie assolutamente da promuovere in questa seconda stagione, quindi un 6 abbondante, se lo merita tutto. Attesissima, ma che ha diviso molto la critica, e poi The Newsroom di Sorkin. Sorkin è l'autore di West Wing, è stato lo sceneggiatore di Social Network, quindi una serie fortemente blasonata. Dietro le quinte di un programma giornalistico ha alternato durante tutta l'estate delle puntate assolutamente da antologia, assolutamente da lasciare negli annali della televisione, a puntate un pochettino più deboli, un po' troppo melenze, lasciatemelo dire. Una serie sicuramente che la sufficienza piena ce l'ha, ma che non è quel capolavoro che tutti si potevano aspettare. Ah, la sorpresa della stagione è, secondo me, indubbiamente Continuum, una serie canadese a cui uno non avrebbe dato due soldi e che in realtà si è rivelata, secondo me, molto azzeccata, soprattutto per il periodo estivo, per questa trama avvincente a metà tra passato, presente e futuro, in cui in un futuro dominato dalle corporazioni a seguito di una crisi economica, quindi il forte contatto anche con l'oggi e con la società attuale, è passato, tornano indietro nel tempo un gruppo di ribelli, probabilmente non in maniera involontaria, era probabilmente tutto voluto, ma non svelo troppo perché probabilmente non tutti l'avrete vista e quindi se non l'avete fatto recuperatela assolutamente. Un pollice verso inatteso è l'insufficienza, secondo me, della quarta stagione di White Collar, una sicurezza per l'estate e per l'inverno, in quanto anche questa divisa tra una metà estiva e una metà di gennaio. Il crime di USA Network, fondato su questo rapporto tra Neil e Peter Burke, tra il truffatore e quello dell'FBI che lo controlla, e quest'anno è stato molto debole, soprattutto in quello che in realtà era il suo forte, cioè la costruzione di una trama orizzontale e la costruzione di un cliffhanger che ti lasciasse in attesa fino a gennaio. In realtà questo è stato molto debole, perché sto facendo uno spoiler: chi non si aspettava che Sam era il papà di Neil in realtà? Bene, quindi secondo me questa stagione è stata molto debole, mentre buonissime seconde stagioni per Suits, che invece ha costruito una forte trama orizzontale e quindi un otto pieno, e per Falling Sky, che si merita anche la decima massa, si merita un buon otto, perché la costruzione di questa seconda stagione dopo il romanticismo, le preghiere della prima stagione si è molto vivacizzata, si è molto movimentata, e diciamo che mi sono appassionato alla storia della decima massa e a come può portare diciamo della resistenza agli alieni. L'unica nota negativa è forse il finale, un po' troppo simile alla precedente stagione. Consigli telefilmici per telefili assassini. Questa sera su Sci-Fi le decime puntate di Alphas, della seconda stagione di Alphas e della quarta di Warehouse 13. Di Warehouse 13 è anche il finale di mezza stagione, riprenderà poi a gennaio. È la serata comedy invece sulla CBS, quindi le seconde puntate di How I Met Your Mother, delle nuove Partners di Mike e Molly e di Two Broke Girl, mentre alla terza puntata arriva Revolution su NBC e ovviamente da non perdere la seconda puntata della quinta stagione di Castle. Spostiamoci al martedì, domani sera. Domani è una serata di comedy sulla Fox con il ritorno di Raising Hope, che comincia proprio martedì prossimo con la sua terza stagione. Prosegue poi Ben and Kate e The Mindy Project, che sono ancora sotto osservazione ma che sono comedy a cui dare un'occhiata, mentre nuove comedy consolidate che consiglio sicuramente sono NBC, della NBC, sono Go On e The New Normal, scusate, che però è ancora incerta. A chiudere la serata del martedì c'è Parenthood, sempre su NBC. Mercoledì invece non ci saranno serie, quindi giovedì mattina non mettetevi davanti ai vostri computer, perché mercoledì sera in America ci sarà il dibattito tra Obama e Romney e quindi tutte le serie sono bloccate. L'appuntamento con i consigli torna ovviamente nella puntata di giovedì. Questa è stata la prima puntata del Serial Club. Nel Serial Club tutti possono partecipare, non ci sono delle regole specifiche, basta scrivermi su Facebook, sulla pagina Facebook del Serial Club, oppure a riccardo.cristilli@gmail.com. Sono aperto alle opinioni, alle idee, a tutte le critiche provenienti da tutti. Basta che mi scrivete, ci mettiamo d'accordo, una telefonica, inviate un file eccetera, e potete anche voi commentare la vostra serie televisiva. L'appuntamento imperdibile con il Serial Club è per giovedì prossimo, dove la critica feroce personale, diventerò sempre più cattivo col corso delle puntate, si scaglierà contro le premiere di questa stagione, quindi le prime puntate e le nuovi pilot andati in onda finora, insomma qualche giudizio critico che sbarcherà. Ci vediamo giovedì, ci sentiamo meglio giovedì prossimo tra le 15:15 e alle 19:30. Vi ricordo l'appuntamento anche questa sera alle 19:30, sempre su www.radiofonica.com. Club.